Ecco, continuiamo nella lettura del Vangelo di San Marco, nella lettura continua che stiamo facendo nella messa in queste prime settimane dell'anno. E oggi leggiamo: in quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entrate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Effetti, noi avevamo già letto nel Vangelo di Marco della chiamata dei dodici, il fatto di averli chiamati uno a uno, e aver dato loro anche a Pietro il nome di Pietro, no? E anche soprannome ai figli del tuono. Quel famoso passo del brano di San Marco, al capitolo terzo, versetto 13-14, no? Quando dice che aveva chiamato salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui, ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare demoni. Questo doppio fine, no? Intanto la libertà di chiamare a sé, di chiamare quelli che voleva, poi la finalità di stare con lui e poi di mandarli a predicare, no? Questa dimensione dell'unione con Dio, dell'intimità con Cristo e poi della missione, apostolica, santità e l'apostolato, potremmo dire, consacrazione e missione, no? Di ogni vocazione. E in effetti è come se dopo essere stati con lui un po' di tempo, già sperimentato la potenza della forza che esce dal corpo di Cristo, il suo potere di guarire, di scacciare i demoni, le sue parole, le sue guarigioni, no? Stavano con lui questi dodici quando quella donna, lo dicevamo qualche giorno fa, che aveva perdite di sangue, lo raggiunse da dietro senza farsi vedere per toccare il suo mantello e lui ha voluto guardarla e si è accorto, no, di questa forza che è uscita dalla sua persona e ha voluto incontrarla ecco, ha voluto manifestare tutto quello che è accaduto e ha voluto anche rimetterla nella società, no? Non doveva più considerarsi impura, né lui era diventato impuro perché toccato da una donna con perdita di sangue. E la figlia di Gairo, no? Che tre di loro hanno visto proprio la scena. Pietro, Giacomo e Giovanni di Gesù che la prende per mano e le dice: fanciulla, io ti dico alzati. Questi discepoli possono andare adesso a due, ecco, li aveva chiamati perché stessero con lui e per mandarli a predicare, adesso li manda. Li manda a due perché si aiutino, perché si facciano coraggio a vicenda, perché si vogliano bene, in sostanza perché si rendano conto che questa missione è allo stesso tempo personale, ma è anche comunità e di tutta la Chiesa, no? Adesso possono fare un'esperienza di andare senza Gesù accanto, no? E poi tornare a raccontare, a riferire hanno anche fatto l'esperienza questo è il capitolo sesto del Vangelo. In tutte le vicende precedenti hanno anche fatto esperienza delle difficoltà che possono trovare. Noi siamo abituati, ovviamente nella messa, a leggere il Vangelo così. In piccoli versetti, con pochi versetti, un piccolo brano, ma a volte è così un pericope, un testo completo, altre volte è una parte. Insomma, siamo abituati così, anche quando leggiamo il Vangelo per conto nostro, lo meditiamo a piccoli pezzi, anche perché è così denso, no? È così ricca la parola del Signore, possiamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, che invochiamo anche in questo momento, possiamo trarne molto giovamento anche da poche parole, anche da una sola parola. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due, e dava loro potere sugli spiriti impuri. No? Pensate questa parola, no? Potere e la potestà che il Signore dà ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli, il potere di fare cose buone, no? Cose sante, il potere di fare quello che fa Lui. Ecco, però, anche se ho sentito dire, no, una volta quando, ecco, da uno che è stato il segretario del Cardinal Martini, una volta fece un intervento nel Consiglio Presbiterale, diceva che il Cardinal Martini consigliava a volte se c'era la possibilità, no, di leggere anche il Vangelo in modo continuato, no? Leggere tutto il Vangelo, penso che si possa riferire a momenti di preghiera, momenti in un ritiro, durante i giorni di ritiro, perché indubbiamente la lettura di tutto un Vangelo, comunque di parecchi capitoli, ci può dire cose nuove rispetto a quello che ci dice solo un pezzetto del Vangelo. Lo inseriamo nel suo contesto, anche letterario. Effettivamente, se noi dovessimo chiederci questi apostoli, questi dodici, no, che il Signore ha chiamato a sé e quelli che lui voleva, no, adesso che li manda a due a predicare, che cosa hanno vissuto con Gesù e, per esempio, quali sono state le cose belle, ma anche la percezione degli ostacoli, delle difficoltà. E infatti si vede in questi primi capitoli del Vangelo di Marco che la chiamata degli apostoli arriva quasi subito, no? Dopo il battesimo, dopo la dichiarazione tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Poi Giovanni Battista viene arrestato e Gesù va in Galilea a proclamare il Vangelo di Dio, subito chiama Simone e Andrea a seguirlo e poi Giacomo e Giovanni che stavano immersi nel loro lavoro di pescatori, chi gettando le reti, chi riparandole sulla riva. E arriva a Cafarno e la prima cosa che fa è andare nella sinagoga ad insegnare. E subito i demoni protestano, diciamo così, fanno che vuoi da noi? Un uomo posseduto da uno spirito impuro cominciò a gridare che vuoi da noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei il santo di Dio. E sono i demoni che danno la prima testimonianza di Gesù. E infatti Gesù dice taci, figlio lui, non vuole che siano loro per primi a dire chi è lui, no? E perché non è questa dei demoni una intenzione retta, loro lo temono, no? Temono di, appunto, di perdere il loro regno. E queste sono le prime difficoltà, ma Gesù lì in quel momento fa questa guarigione e la gente è colpita da questa autorità, comanda persino sugli spiriti impuri e gli obbediscono, un insegnamento nuovo dato con autorità. In quel momento spiazza tutti, quindi non c'è ancora l'ostacolo e la difficoltà degli scribi, dei farisei, che però fa presto ad arrivare, no? Quindi guarisce tanti e poi va altrove, guarisce il lebbroso diventando anche lui, diciamo così, ecco, messo sotto attenzione, quindi non può entrare più nella città, rimane fuori, poi probabilmente dopo che si nota che non è stato contaminato può tornare nelle città. E a Cafarno, ecco, e quando gli recano il paralitico in casa è lì dove cominciano gli esperti, no? Gli scribi cominciano a pensare in cuor loro perché parla così, bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E Gesù spiega loro, no? che se può dare al paralitico la forza di camminare, allora può anche perdonare i peccati. E poi chiama Levi, anche in quella chiamata di Matteo, il fatto di pranzare con pubblicani e peccatori è fonte di critica. Gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? E così via, no? Poi siccome non digiunano, allora anche lì, no? Gli fanno una critica e poi di sabato passa fra i campi di grano con i suoi discepoli che si mettono a cogliere le spighe e i farisei gli dicevano: guarda, perché fanno il giorno di sabato quello che non è lecito? Quasi sembra che il Vangelo racconti tutti gli episodi che scatenano critiche, no? Degli scribi, dei farisei. Entra nella sinagoga, c'è l'uomo dalla mano paralizzata, no? E stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Quindi Gesù è, quando noi leggiamo il Vangelo, tutti i Vangeli, in modo diverso, però sicuramente ecco, accade anche questo, anche il Vangelo di Marco, che è il più antico, probabilmente il più essenziale, quello che riporta la predicazione di Pietro. Lo leggiamo così in modo un po' continuativo e ci rendiamo conto che le difficoltà e gli ostacoli alla tua predicazione sono stati tanti, molti, no? E tu hai dovuto, ecco, affrontare questa ostilità. E Gesù dice: alzati, vieni qui in mezzo. È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano, e guardandoli tutti intorno con indignazione. Gesù, tutti indigni, no? E di fronte a queste persone che hanno un potere, indubbiamente il potere della scienza, il potere del ruolo, dell'autorità religiosa in quel tempo, e che usano questo potere per ostacolare l'azione di Dio. Invece tu dai ai tuoi discepoli, tu hai un potere diverso, pieno di grazia, pieno di bene, no? Pieno di desiderio di far vedere quello che Dio è davvero e non quello che pensano questi signori, questi esperti di Dio, no? E questo è il potere che tu dai ai tuoi discepoli, no? Che è, da un certo punto di vista, un potere impressionante. Dava loro potere sugli spiriti impuri. E poi alla fine leggiamo che questi apostoli partiti, 12 partiti a due, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. E quindi deve essere stata per... mettiamoci nei panni, no, di questi 12, un'esperienza straordinaria, no? E affascinante, e forse anche questo è un altro dei motivi, ecco, andare a due, perché forse per facilitare loro una, diciamo così, di mantenere l'umiltà nonostante questo potere così grande che gli è stato loro dato, e per custodirsi a vicenda, perché a vicenda potessero confidarsi come grande il potere che ci ha dato Gesù, come grande questo potere spirituale, no? E allo stesso tempo non insuperbirsi per questo potere, ma continuare a usarlo solo per il bene, non per farsi grandi a se stessi. L'opposizione a Gesù viene anche dai suoi parenti, che dicono: è fuori di sé. Poi, e cercano di sottrarlo al suo ministero. Poi ci sono le parabole, che la parabola del seminatore, che poi Gesù spiega solo a loro, ai 12, no? Arrivati dopo in casa. E a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole. E la potenza di Gesù si manifesta anche addirittura nel miracolo della tempesta sedata, cioè comanda addirittura sulla natura, sul vento e sul mare. E poi nel territorio dei Gerasini addirittura c'è quella legione di demoni che possiedono quel poveretto, che scacciandoli vanno nella madre di porci, che si gettano nel lago, e di fronte a quella perdita i Gerasini, questa terra di pagani, gli chiedono di, per favore, di andarsene via. Cioè non è gradito, no? Il Signore è là. E tutto questo hanno visto i dodici, hanno visto anche là, quando arriva a Nazareth, lo dicevamo poco fa, ieri, e a Nazareth c'è, diciamo così, la freddezza, l'ostilità dei compaesani, per il fatto che non accolgono la normalità di Gesù, il fatto che uno di loro, uno qualunque di loro, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda, di Simone, le sue sorelle non stanno qui da noi, non accolgono il fatto che il Messia, che addirittura il figlio di Dio, cioè che Dio possa essere presente, essersi incarnato in uno di loro, in uno che conoscono. E ecco, a questo punto i dodici, avendo visto tutte queste cose belle, avendo ascoltato le parabole, avendo ascoltato i primi insegnamenti nelle sinagoghe e nelle case, avendo visto che perdona i peccati, avendo visto che chiama a sé quelli che voleva, avendo visto tutti questi ostacoli, no? Dalla religione ufficiale, dai compaesani, dai pagani, e dai parenti. Allora, a questo punto sono sufficientemente pronti ad andare a due e nelle città, nei villaggi, per preparare l'avvento di Gesù. Sono pronti perché anche loro possono incontrare le stesse difficoltà del Maestro, no? Non c'è, dirà in un altro momento Gesù, discepolo che è più del Maestro. E allo stesso tempo, nei confronti di questi, delle difficoltà più grandi, degli scribi, dei farisei, difficoltà più dotte, loro si rendono conto di avere un potere diverso e di usarlo in modo diverso, di usare in modo diverso il Signore gli ha insegnato, usare in modo diverso il potere spirituale a servizio della salvezza delle persone, della loro guarigione, della loro conoscenza della verità, e non a servizio, che so, di appunto di un potere personale, è Dio che salva, no? È Dio che è venuto a trovarci, è Dio che si è incarnato, è Dio che ci sta, sì, che è venuto ad abitare in mezzo a noi. E non sono loro così un gruppo di uomini che approfitta di questo potere spirituale per farsi grandi loro, per sottomettere gli altri. Ecco perché Gesù li guarda con indignazione, questi scribi dei farisei, quando nota in loro un atteggiamento ostile rispetto al bene. E mettono la legge di Dio, cambiandone il senso, al di sopra del bene vero, no? Delle persone, del bene vero delle anime. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali, di non portare due tuniche. E tu chiedi, Gesù, ai tuoi dodici e anche a noi, di di andare all'annuncio del Vangelo, all'annuncio del regno, solo con ciò che abbiamo addosso, no? Quindi, come dire, contando sulla tua potenza, sulla tua forza. In qualunque casa entrate, dovunque entrate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì, anche forse questo significa appunto non una sobrietà nei rapporti, ma non perché, per non cercare di approfittare del loro potere per, non so, ecco, per essere trattati bene, no? Se non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene, scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Che queste persone si rendano conto che sono state loro a non volerli ascoltare, a non volerli accogliere, no? E in qualche modo che questa negatività non rimanga addosso agli apostoli, no? Come in un altro brano del Vangelo Gesù dice, se e voi portate la pace, no? Il Vangelo di San Luca, annunciate la pace, una pace a questa casa, come diciamo anche noi adesso quando andiamo, quando il sacerdote va a portare la comunione a un malato, no? Per esempio, usa queste parole del Vangelo, se la pace, se quella casa respinge la pace, che ritorni su di voi, cioè non perdete la pace perché non tutti vi ricevono, non tutti vi ascoltano. E questo è un dono da invocare allo Spirito, al Signore, è un dono dello Spirito Santo, la pace, anche quando ci fossero queste resistenze che Gesù per primo ha provato, no? Più di tutti. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi. E li guarivano. E noi forse dobbiamo insomma, fare un atto di fede nella nostra chiamata. Il Signore ci ha chiamato a stare con Lui, ad andare, no? A parlare di Lui, a portare Lui dappertutto, in tutti gli ambienti del mondo, in tutti gli ambienti dove stiamo, dove lavoriamo, dove possiamo arrivare con la nostra vita normale, no? Ordinaria. Ecco, però renderci conto che in quanto discepoli del Signore, in quanto battezzati, e con la forza anche della vocazione specifica che abbiamo ricevuto, noi abbiamo dal Signore una potestà spirituale, la sperimentiamo. Con la preghiera la sperimentiamo nel portare alla messa tutte le persone, portare nel nostro cuore, nel portare, insomma, la sperimentiamo nell'andare a due a due, nel senso di aiutarci a vicenda, far pregare altri, e la sperimentiamo con la parola, la sperimentiamo con le guarigioni senz'altro spirituali, no? Poi la Chiesa ha anche questa potestà, le preghiere di guarigione, per esempio, no? È sempre molto custodita in modo molto saggio, ma dobbiamo renderci conto che e credere, no? Che il Signore continua a dare ai suoi, pensate, il ministero, che sono poche persone ben scelte dal vescovo, dell'esorcista, non scacciavano molti demoni. Continuano ad esserci presenti queste nella Chiesa, queste potestà, no? Potestà spirituali grandi, belle, sante, che il Signore dona, no? Che la Chiesa custodisce per la salvezza, no? Per il bene, sempre con il sorriso benedicente di Santa Maria che segue questi suoi figli e li sostiene.